grazie della presentazione. Devo dire che sono molto emozionata di essere qui a Venezia, tornare a casa e presentare parte dei lavori che sto svolgendo a Edimburgo. E spero di riuscire a farlo al mio meglio. Vediamo come va, perché oggi non mi sento neanche tanto bene, quindi se incomincio ad usare un tono di voce troppo basso, ditemelo, perché ho proprio la gola in fiamme, quindi scusate questa notazione autobiografica, più l'emozione, quindi uno stato fisico ed emotivo congiunto. Bene, allora quello che vorrei fare oggi con voi sarebbe appunto introdurre il dibattito contemporaneo in ambito analitico sulle emozioni epistemiche. E quindi lascerò da parte tutta una serie di letteratura forse più nota qui a Venezia per proporre altre letture, anche proprio per creare un dibattito, una discussione. In alcune fasi della presentazione però non ho potuto se non inserire anche un po' di Platone, di Aristotele, quindi tornerà, ci saranno anche loro. Però diciamo il dibattito col quale mi confronto qui oggi è il dibattito contemporaneo in teoria della conoscenza analitica. E vorrei quindi proprio iniziare con una citazione da Hookway, Affective States and Epistemic Immediacy. Mentre tutti sarebbero d'accordo nel sostenere che la rabbia o l'invidia possono avere un ruolo nello spiegare i nostri difetti epistemici, pochi teorici insistono sul fatto che appropriate risposte affettive possano essere richieste per indagare o pensare bene. Ecco, questa citazione mi sembra fungere proprio da descrizione di uno stato di cose nel dibattito contemporaneo alla teoria della conoscenza. Infatti ci sono molti studi sulla funzione negativa svolta dalle emozioni nei processi della conoscenza, giustamente, specialmente anche in merito alla produzione di quelle che vengono chiamate ingiustizie epistemiche, la creazione di stereotipi, false testimonianze, e c'è un dibattito veramente ampio su questo. Lo studio invece sulla funzione positiva delle emozioni per i processi cognitivi è meno indagato. E Hookway qui effettivamente proprio dice il fatto di se ci possano essere delle determinate, appropriate risposte affettive per indagare o pensare bene. Ovviamente qui dipenderà riuscire a capire cosa intendiamo per indagare e pensare bene, e vorrei proprio discutere questo con voi. Mi sembra anche che questa citazione introduttiva, oltre a richiamare sul fatto che le emozioni solitamente vengono intese in ambito di teoria della conoscenza da un punto di vista negativo, come stati irrazionali che non permettano effettivamente una generazione di conoscenze, di credenze giustificate, eccetera, in qualche modo richiama anche il grande tema del dualismo, no? Quindi c'è l'idea che per riuscire a generare una conoscenza oggettiva e che possa condurre al vero, il pensiero debba in qualche modo essere un pensiero astratto, disincarnato, depurato quindi da tutte quelle dimensioni soggettive, prima di tutte le emozioni, che appunto potrebbero avere un impatto su queste credenze. Ovviamente prima del dibattito analitico sul tema, che sta cercando appunto di mettere in questione, in discussione questo assunto, ci sono state delle grandi tradizioni filosofiche che hanno lavorato su questo, prima di tutto la fenomenologia, e sicuramente oggi ci sarà chi meglio di me potrà parlarne, ma anche la filosofia antica, perché se andiamo a leggere appunto alcuni testi di Platone ed Aristotele possiamo individuare proprio una funzione positiva che viene ricondotta alle emozioni come conduttrici di conoscenza. E la questione è proprio riuscire a capire come e perché, com'è possibile che queste emozioni possano condurre alla conoscenza. Da qui proprio la nozione di emozione epistemica, che è una nozione anche un po' eccentrica. Ci sono molti teorici che negano addirittura l'esistenza di emozioni epistemiche, cioè aggiungere l'aggettivo epistemico al sostantivo emozioni, perché se tutti possiamo concordare sull'esistenza di emozioni morali o emozioni estetiche, emozioni politiche, si sta discutendo moltissimo ora, le emozioni epistemiche ad alcuni sembra quasi un ossimoro. Ma come? Le emozioni hanno a che fare proprio con la generazione della verità. Com'è possibile questo da un punto di vista proprio logico, logico formale? Nel 2010 c'è stato un testo scritto da Adam Morton che direi che è stato proprio il primo, di nuovo nel dibattito analitico contemporaneo, che ha incominciato ad aprire una panoramica all'interno della quale si possa effettivamente comprendere che cosa possiamo intendere positivamente per emozione epistemica. E lui ha posto questa domanda, un po' retoricamente: ma abbiamo veramente bisogno di emozioni, di specifiche emozioni, per l'acquisizione di credenze giustificate? Lui qui sta utilizzando proprio la definizione di conoscenza come credenza giustificata, justified true belief, lui dice, e sottolinea l'aspetto dell'acquisizione della conoscenza. Quindi la questione è stata posta da Morton dal punto di vista della generazione della conoscenza, quindi come un processo di apprendimento o di svelamento della conoscenza attraverso le emozioni. Lui infatti, poi dirò qualcosa di più su questo, intenderà le emozioni epistemiche proprio da un punto di vista di motivazioni che iniziano il processo di ricerca, quindi in qualche modo come ciò che attiva la ricerca, il motore, questa dimensione energetica che pone l'impulso alla ricerca, e quindi intenderà le emozioni epistemiche da un punto di vista processuale, quindi di sviluppo di pratiche, di esercizi epistemici. Quindi c'è appunto l'idea che la conoscenza è un'azione, è una pratica, e che ci sono determinate vie e strumenti e funzioni che la possono mettere in atto. Morton, ponendo questa domanda e proponendo questa prima definizione di emozioni epistemiche come queste motivazioni che sono dirette alla conoscenza, quindi sottolineando il carattere intenzionale delle emozioni, emozioni che hanno come oggetto la conoscenza, quindi ciò verso cui tendono, iscriverà la domanda all'interno del dibattito della cosiddetta virtue epistemology. Questa è una delle correnti principali della teoria della conoscenza in ambito analitico, che cerca appunto di proporre un'alternativa dopo le critiche alla nozione di coerenza e di fondazione, per una conoscenza che possa essere una conoscenza del soggetto e che si radichi in quelle cosiddette virtù intellettuali o disposizioni o abilità che devono appartenere a un soggetto conoscente per poter effettivamente iniziare e giungere alla conoscenza. Quindi, come notate, già la virtue epistemology ha messo in parte in discussione questa nozione di conoscenza astratta per rendere il risultato epistemico, come viene chiamato, dipendente dalle disposizioni o dalle abilità del soggetto conoscente. Questa è una mossa veramente interessante che, di nuovo, poi se ci sarà tempo richiamerò anche questo aspetto, ha interessanti assonanze con il pensiero antico. Quindi qui abbiamo, per chi di voi ha Landout, abbiamo un riferimento a Sosa, Ernest Sosa, che è uno dei fondatori della virtue epistemology, che richiama l'idea che le virtù intellettuali sono disposizioni di un soggetto per l'acquisizione di credenze giustificate. Ecco, di nuovo c'è questo aspetto di acquisizione di credenze giustificate, quindi acquisizione, generazione di conoscenza, e ci sono determinate disposizioni che possono facilitare questo processo cognitivo. La tesi di Morton è quella per cui le virtù intellettuali sarebbero difficili da ottenere senza le emozioni epistemiche. Ecco, quindi lui pone questa connessione tra emozioni epistemiche e virtù intellettuali. Non è una tesi che pone la necessità delle emozioni epistemiche per la promozione delle virtù intellettuali, che a loro volta sono, per la virtù epistemologi, necessarie per l'acquisizione della conoscenza. Ma Morton sostiene che senza le emozioni epistemiche sarebbe veramente difficile produrre e agire virtù intellettuali. Di nuovo, perché per Morton la questione è intendere le emozioni epistemiche come questa energia, come questo motore che inizia il processo di ricerca cognitiva. Quindi qui possiamo avere incominciare ad avere questa definizione per emozioni epistemiche. Allora, la prima è una definizione debole, cioè le emozioni epistemiche sono quelle emozioni che hanno a che fare con la conoscenza, quindi molto semplicemente, quindi come le emozioni morali hanno a che fare con l'etica, con la normatività, col dover essere, eccetera. Le emozioni epistemiche, come dice il nome, sono quelle emozioni che hanno a che fare con la conoscenza. Una definizione un po' più forte è quella che dice, e questa è la definizione proposta da Morton, che le emozioni sono epistemiche perché sono dirette alla conoscenza, quindi di nuovo hanno come oggetto la conoscenza, intesa come credenza giustificata. E una definizione forte, che è quella rispetto alla quale mi sto spendendo, e spero di riuscire a portare delle argomentazioni in favore di essa, è quella che le emozioni epistemiche sono quelle emozioni che contribuiscono alla produzione della conoscenza, ok? Quindi diciamo che, differentemente dalla definizione moderata che dà un valore alle emozioni epistemiche nell'iniziare il processo da un punto di vista di motivazione, quella è la definizione che vorrei proporre io, proprio stando sul significato stesso proprio di episteme, cioè sono epistemiche perché generano la conoscenza stessa, è un attributo proprio delle emozioni, loro stesse sono conoscitive, sono cognitive in qualche modo, perché in qualche modo, come dice il titolo del nostro convegno, dischiudono valori. Vedremo che cosa significa questo, ovviamente per ora è solo una battuta. Possiamo quindi girare pagina per una chiarificazione semantica degli esempi di emozioni epistemiche, perché ci si potrebbe dire: bene, allora, ma quali sono queste emozioni epistemiche? Sono una classe specifica o sono, ad esempio, delle emozioni morali che possono servire delle funzioni epistemiche? Come possiamo classificare? Allora, su questo c'è il dibattito, è abbastanza acceso, eh? Ci sono anche proprio un po' di problemi, ci sono delle questioni, c'è chi sostiene no, che effettivamente ci sono solo funzioni epistemiche, ma le emozioni di per sé sarebbero emozioni morali che svolgono funzioni epistemiche, altri che dicono no, possiamo riconoscere proprio delle specifiche emozioni epistemiche. Qui possiamo, per incominciare a fare un po' di ordine, cogliere questi esempi come istanzazioni di emozioni epistemiche. La prima, che è quella che è abbastanza riconosciuta da tutti, è la curiosità. La curiosità come emozione epistemica. Ecco, su questo comunque c'è un problema di un altro tipo, perché c'è qualcuno che sostiene che non è un'emozione la curiosità, ma più che altro è un sentire metacognitivo, quindi un sentire che si accompagna ad ogni processo cognitivo, ma non è un'emozione di per sé. Un altro esempio può essere lo stesso amore per la verità, quindi questo è proprio un senso molto originario, un senso stesso della filosofia, potrei dire, quindi questa tendenza, questo desiderio nei confronti della verità. Ma qui di nuovo i critici dicono, bene, però qui stai parlando di desiderio allora, non stai parlando di emozione. epistemica. Allora, un altro esempio che viene portato può essere quello della meraviglia, e chi si richiama a questo, meraviglia e stupore, dicono sì, e qui possiamo di nuovo richiamare lo Zaumagen, no? Quindi questa apertura della dimensione anche del dubbio, se pensiamo ad Aristotele, quando dice che l'inizio della filosofia è lo Zaumagen, lo Zauma, dice proprio perché il riconoscimento di questi nodi che devono essere sciolti, e proprio per questo inizia questo processo di risoluzione di problemi, che viene inteso proprio in questo modo la conoscenza, che nasce da questo riconoscimento di qualcosa che non va, diciamo. Però qualcuno dice, beh, però allora non ha tanto il senso di motivazione, perché la meraviglia e lo stupore sono più degli stati passivi, invece noi quando ci riferiamo alle emozioni sembrano degli stati attivi di propensione verso. Io qui non sto prendendo posizione al momento, sto un po' cercando di inserirvi nel dibattito e capire quali sono le questioni che di solito vengono discusse. Un altro caso può essere quello della scrupolosità, ad esempio, quindi proprio questa precisione nel fare le cose bene, se stai svolgendo un compito di ricerca, eccetera. Però su questo ci sono dei dubbi che dicono, ah, ma sei sicura che è un'emozione, non è una virtù, ad esempio? È quindi una disposizione dell'agire, è un'abilità, è un habitus, nel momento in cui tu svolgi un compito cognitivo come la ricerca o un'indagine scientifica, metti in atto questa disposizione della scrupolosità. Come esempi di virtù intellettuali, come tratti del carattere, un esempio tipico è quello dell'umiltà intellettuale o quello della perseveranza, che vedete in questo caso la perseveranza è simile alla scrupolosità, quello che ho detto prima, o anche lo stesso dubbio, cioè quindi l'idea che effettivamente una base scettica di mettere in discussione le nostre credenze è importante per portare avanti questo processo di ricerca. Come vedete, questa esemplificazione semantica in realtà crea molti più problemi di quanto non c'è ancora molta chiarezza effettivamente. Vi ho detto, bene, adesso esemplifichiamo, vediamo, però in ogni parola che sto usando vi sto dicendo, però, insomma, vediamo, eccetera. Lo stesso Morton, in questo articolo al quale mi sto riferendo, dice che, attenzione, ci sono molti casi di sinonimia e che spesso le parole svolgono due o tre funzioni. In quel caso lui fa l'esempio del coraggio. Dice, bene, ci può essere l'emozione del coraggio, la disposizione a rispondere a difficoltà con coraggio, che quindi in questo caso è una virtù, perché è una disposizione, o il coraggio può essere anche un attributo dato ad un'azione stessa, un'azione coraggiosa, ok? Quindi qualcosa che spetta all'ambito dell'azione, non del soggetto come virtù. E a quel punto lui dice, beh, questo non è un problema, semplicemente cogliamo che delle parole possono svolgere più funzioni, eccetera. La questione però è problematica, specialmente se si discute la letteratura della virtù epistemology, perché sembra che si voglia proprio mostrare questo nesso causale tra emozioni e virtù, ancora nello specifico emozioni epistemiche e virtù intellettuali, un nesso causale che incomincia a scricchiolare se non è chiaro effettivamente se questa parola o questo oggetto che cerchiamo di descrivere è un'emozione, è una disposizione, è un sentire, insomma ci sono un po' di problemi. Per ora però vorrei lasciare la questione così da un punto di vista problematico, poi magari ne potremo parlare assieme, però al momento non ho una soluzione chiara, o ho la mia idea ovviamente in merito, però dovrei discutere nel dettaglio diversi autori, quindi penso che sia il caso di sorvolare per ora su questo. Passiamo quindi al secondo punto, che è quello di emozioni e virtù. Questo è proprio il tema principale. Se vogliamo parlare di emozioni epistemiche all'interno di questo dibattito della virtù epistemology, dobbiamo proprio riuscire a capire la connessione tra le emozioni e le virtù. E solitamente nella letteratura il punto di riferimento su questo è Aristotele. Aristotele è stato negli anni 50, dal 58, sempre in ambito analitico, il punto di riferimento per lo sviluppo di quella che si chiama virtue ethics. Quindi, come ho detto prima, Cioè, se nell'ambito della virtual epistemology si è voluto riportare un'attenzione al soggetto come agente cognitivo, questa operazione è stata fatta 30 anni prima, perché la virtual epistemology è nata negli anni 80, è stata fatta 30 anni prima nell'ambito della virtue ethics, che appunto ha preso proprio come riferimento Aristotele, e poi c'è stato un fluire, diciamo, questa disciplina della virtue epistemology. Tre nozioni fondamentali per definire la virtue ethics che derivano da Aristotele. Allora, arete, phronesis e eudaimonia. Queste sono le tre nozioni centrali per riuscire a capire che concezione etica abbiamo qui di fronte. L'arete, cioè la virtù, ovviamente intesa come questa eccellenza, che nel campo delle virtù morali o intellettuali viene intesa proprio quindi come il fiorire, qua vediamo proprio Aristotele, il fiorire delle potenzialità dell'agente morale o cognitivo. E c'è di sfondo l'idea che in questo fiorire l'agente morale o epistemico, sto quindi descrivendo le due in parallelo, trova la propria realizzazione. E quindi l'eudaimonia, cosiddetta felicità, è proprio la realizzazione delle proprie potenzialità, e quindi nel caso delle virtù intellettuali, l'eudaimonia è proprio la realizzazione della conoscenza, l'essere effettivamente a contatto con l'oggetto intenzionale, che in questo caso era la conoscenza, essere a contatto con il vero, riconosciuto come bene epistemico. La phronesis è la facoltà principale che svolge questo processo. Phronesis per Aristotele sappiamo tutti che è la saggezza o diciamo l'intelligenza pratica, e quindi quando parliamo nell'ambito della virtue epistemology di saggezza pratica dobbiamo ricordarci che qui si sta sì riferendo a questa dimensione epistemica. Però ciò che si ha di riferimento non è la sofia, okay? È la phronesis, perché la stessa conoscenza viene intesa come pratica, come una pratica cognitiva, come azione epistemica. E quindi ci sono tutta una serie di esempi, quindi le virtù che sono necessarie per mettere in atto l'azione epistemica del ricordare, ad esempio, o per mettere in atto l'azione epistemica della ricerca, e via dicendo. E essendo questo ambito, sembra che la facoltà richiesta sia proprio quella della phronesis. E quando ci situiamo in questo ambito, c'è anche un altro importante tratto che viene molto enfatizzato, cioè l'idea non solo che la conoscenza è una pratica, è un'azione epistemica, ma anche che è qualcosa che si ottiene agendo. Appunto, è un'azione, ma la stessa funzione si sviluppa, la stessa virtù si sviluppa nell'azione stessa. Quindi le virtù intellettuali non sono dei dati di natura, ma sono delle disposizioni che sono acquisite attraverso l'esercizio. E questo può essere uno dei primi punti per noi importanti per riuscire a cogliere un possibile nesso causale tra virtù ed emozioni, perché le emozioni potrebbero essere colte come questo dato naturale, cioè quindi come questa risorsa che ha a disposizione il soggetto conoscente, che attraverso il raffinamento messo in atto dalla phronesi, dell'esercizio delle virtù e l'esercizio virtuoso, può generare quelle determinate abilità e qualità che possono condurre alla conoscenza. Quindi in qualche modo la causalità potrebbe essere quella di punti di partenza che ben addestrati, orientati e raffinati possono portare alla generazione delle virtù. Quindi in qualche modo, se finora è stato studiato molto la parte di questo processo causale che conduce dalle virtù intellettuali alla conoscenza come bene epistemico, ciò che si potrebbe indagare da un punto di vista delle emozioni epistemiche sarebbe proprio la fase precedente, come giungere alle virtù intellettuali e radicare questo nelle emozioni epistemiche come risorsa naturale posseduta dal soggetto conoscente, che attraverso l'esercizio può generare le virtù. Un'autrice che ha lavorato molto in questo ambito è Linda Zagdbeschi, la quale ha sostenuto che le virtù morali, le virtù intellettuali, che come sapete in Aristotele sono chiaramente divise, cioè le virtù morali appartengono alla phronesis, come facoltà dell'anima, le virtù intellettuali, sofia, nous, eccetera, eccetera, lei dice: attenzione, dobbiamo cercare di trovare in qualche modo un legame, come c'è un certo bilanciamento, armonizzazione all'interno dell'anima tra queste due funzioni. E così viene proposta questa visione che la coltivazione delle emozioni è il risultato dello sviluppo morale, ma essa deve venire in maniera compatibile con le virtù intellettuali. Quindi vedete che in qualche modo le virtù intellettuali sono ciò che orienta lo sviluppo della qualità morale nella coltivazione delle emozioni, perché c'è l'idea che la conoscenza del bene, il bene come oggetto dello sviluppo delle qualità morali, è un prerequisito per lo sviluppo delle virtù morali. Quindi il caso ideale che viene posto da questa autrice è quella che allenare le proprie emozioni a desiderare ciò che le virtù intellettuali fanno loro scoprire essere vero. Quindi notate quindi che non sono due ambiti distinti, e questa è anche una prospettiva molto interessante nell'ambito stesso di virtue ethics e virtue epistemology, cioè sembra che proprio la conoscenza si radichi in una dimensione morale, quindi un'etica del conoscere, e al contempo che l'etica ha bisogno della conoscenza come ciò che può orientare determinate virtù al bene. E quindi qui abbiamo una citazione da Aristotele, che mi sembra essere incisiva in merito, che dice: ciò che nel pensiero sono l'affermazione e la negazione, nel desiderio lo sono la ricerca e la ripulsa. Sicché, poiché la virtù morale è uno stato del carattere che riguarda la scelta, e la scelta è un desiderio intenzionale, bisogna che il ragionamento sia vero e che il desiderio sia retto, se la scelta è essere buoni. E il secondo deve perseguire ciò che il primo afferma. Questo pensiero e questa verità, dunque, sono pratici. Il bene e il male, nel pensiero teoretico, consistono nel vero e nel falso. Il bene della parte pratica consiste nella verità corrispondente al retto desiderio. Quindi qui vediamo che ciò che, come introduzione, ho determinato come la negatività delle emozioni o questo dualismo tra dimensione affettiva, desiderativa e la dimensione razionale, sembra invece comporsi in questa dimensione dove in qualche modo la dimensione razionale, la sofia, orienta, indica l'oggetto del vero come orizzonte di riferimento per il desiderio affinché esso possa essere un retto desiderio, un desiderio mosso al bene, un desiderio giusto potremmo essere. Ma c'è un inciso fondamentale, se la scelta è essere buoni. Cioè non è detto, cioè c'è una responsabilità di fondo che è quella di essere buoni, che nell'ambito della dimensione epistemica potremmo tradurre come essere buoni da un punto di vista di ag come agenti cognitivi, quindi il pensare bene, l'indagare bene. Poi dirò qualcosa di più rispetto a questo, perché non vorrei che questo bene venisse inteso solo da un punto di vista strumentale, quindi questa estrema intelligenza dell'essere estremamente scaltri nel pensare, non è solo questo il pensare bene, se il pensare si inscrive all'interno di questo orizzonte etico. Quindi la questione è quella di essere dei buoni pensatori. La domanda è: come possiamo noi essere dei buoni pensatori? La risposta che sembra emergere da questa tradizione filosofica è quella di coltivare determinate virtù morali e intellettuali, e quello che aggiungerei, e c'è dibattito su questo, è che per fare questo dobbiamo anche coltivare determinate emozioni, che in qualche modo sono la risorsa che noi già possediamo per effettivamente riuscire a diventare dei buoni pensatori. Come ultimo punto in merito a questa tradizione di riferimento, vorrei fare un richiamo a Lorraine Code, che è una filosofa che si è spesa tantissimo nello sviluppo della cosiddetta feminist epistemology. Allora, adesso non la voglio fare lunga la questione, però quando parlo di virtue epistemology dobbiamo riferirci almeno a due tradizioni. Una è quella cosiddetta standard, che è quella di Sosa, di cui ho proprio parlato all'inizio, ma c'è anche un secondo, che è quella che si identifica specialmente nel riconoscimento delle virtù intellettuali come abilità, come skills, come facoltà. Ad esempio, una virtù intellettuale in questo dibattito viene intesa anche la memoria, ad esempio. Lorraine Code, che ha avuto proprio la premura di dire dobbiamo effettivamente radicare questo processo nel soggetto, quindi anche con una forte carica critica nei confronti di questa tradizione che aveva sempre inteso questa conoscenza disincarnata, a view from nowhere, come dice lei, l'idea di questa teoria della conoscenza, che è una teoria della conoscenza di un esse soggetto che sa che P, ma tutta l'indagine è sempre stata riposta su P. L'atteggiamento di queste proposizioni, di questa conoscenza proposizionale, che sia oggettiva, eccetera, non si è detto nulla su esse, su che cosa fa esse effettivamente per raggiungere P. La proposta forte di Code è stata che effettivamente per ottenere ciò che noi abbiamo, e appunto questa conoscenza, dobbiamo prendere la soggettività come centro di interesse. E quindi nel momento in cui analizziamo le virtù intellettuali non dobbiamo intenderle solo come delle abilità o delle facoltà, ma come dei tratti del carattere, dei modi propri di un soggetto incarnato con una determinata storica, di una determinata razza, di un determinato genere che vive in un determinato contesto e che quindi mette in atto determinate disposizioni nella ricerca cognitiva. Da qui si è sviluppata una letteratura interessantissima che ha portato, se ci sarà tempo, poi allo studio dell'ingiustizia epistemica e altri campi che sono strettamente legati con questa discussione. Volevo però riferirmi anche a questo ambito più minoritario per dirvi che io quando mi sto riferendo a queste virtù intellettuali le intendo dal punto di vista di Code, cioè quindi proprio come queste caratteristiche specifiche di un soggetto incarnato che vive in un determinato soggetto storico. Lei dice anche che dobbiamo ricostruire una geografia per le pratiche epistemiche. Le pratiche epistemiche non devono essere dislocate nel vuoto, del non spazio, una geografia fatta di corpi, di interazioni, di dinamiche di potere, eccetera, eccetera. E quando pensiamo ad una dimensione etica della pratica del conoscere, dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto. Terzo punto, e questa è una proposizione di una tesi, che è la mia tesi, di cui però non potrò argomentare nel dettaglio, è l'idea che le emozioni epistemiche sono i costituenti, nell'articolo che ho scritto ho usato l'espressione building blocks, delle virtù intellettuali. Okay? Quindi assumo proprio una dimensione di processo e di sviluppo e intendo le emozioni epistemiche come questi mattoni, potrei dire, se per ora siamo solo nella dimensione dell'immagine, di questi mattoni che costituiscono le virtù intellettuali. E se accettiamo che le virtù intellettuali sono queste eccellenze che conducono alla conoscenza, possiamo derivare anche un ruolo positivo per le emozioni epistemiche come costituenti di ciò che conduce alla conoscenza e quindi si apre tutta una dimensione positiva del ruolo delle emozioni nella teoria della conoscenza. Inoltre per me è importante dire anche che sono dei building blocks per riconoscere di nuovo, e questo l'ho già detto in alcuni momenti, l'idea che sono delle potenze naturali e che appartengono anche a un corpo vivente. Quindi quando mi riferisco a questi buoni pensatori, di nuovo sono soggetti incarnati. E solitamente in ambito analitico, quando si usa l'espressione emozione, si intende abbastanza un ambito cognitivo in senso stretto. Quando invece mi riferisco a questa dimensione dei building blocks come risorse naturali, vorrei aprire la dimensione a tutta la dimensione dell'affettività e anche del sentire, che è estremamente più ampia. a ciò che solitamente viene detto emozione. Quindi riuscire ad aprire anche un ambito di ricerca che, da quanto mi risulta, in ambito analitico, di nuovo, non esiste ancora, di un'affettività epistemica e quindi anche di come c'è una corporeità in azione nelle pratiche epistemiche. Il pragmatismo avrebbe molto da dire a riguardo, però non dico nulla ora, anche perché non sono un'esperta. Se giriamo pagina, abbiamo un altro punto della mia tesi, cioè che è quella che è importante riuscire a descrivere le funzioni svolte dalle emozioni epistemiche. Quindi se diciamo che le emozioni epistemiche sono in qualche modo uno dei costituenti delle virtù intellettuali, di nuovo le virtù intellettuali sembrano essere necessarie per la produzione di conoscenza come essere buoni pensatori, possiamo dire bene, quali sono le funzioni svolte dalle emozioni? La prima, che è quella più ovvia e che è riconosciuta dallo stesso Morton, è di nuovo quella di intendere le emozioni come motivazioni per intraprendere azioni epistemiche. E in questo caso viene sottolineato la funzione dell'emozione di rendere l'oggetto saliente, cioè quindi in qualche modo di orientare l'attenzione, nel caso dell'emozione epistemica, nei confronti della conoscenza, ok? Cioè quindi di dare peso, di dare valore. Questa è una caratteristica proprio dell'emozione. Le emozioni non sono neutre, tendono sempre a qualcosa a cui il soggetto tiene, dà valore. In questo senso si può dire che le emozioni dischiudono valori, perché effettivamente esprime qualcosa che è importante per il soggetto. Nel caso delle emozioni epistemiche sembra che ciò che viene dimostrato essere importante per il soggetto è la conoscenza, se effettivamente è epistemica. Ho fatto un lavoro su questo che ora non posso presentare, per il quale però sono arrivata alla conclusione che se le emozioni epistemiche svolgono solo questa funzione, quindi funzione di motivazione e salienza, sono solo delle condizioni facilitanti, ma non necessarie per intraprendere un'azione epistemica. Cioè, possiamo immaginare tante altre motivazioni che possono spingere ad un soggetto ad indagare, a ricercare, non necessariamente una curiosità o un amore per il sapere. Quindi la seconda funzione, che secondo me è quella più forte, più stringente, è quella che ho definito come trasformazione dell'agente cognitivo. Cioè sembra che le emozioni, e adesso cercherò di spiegare cosa possiamo intendere per trasformazione, compiono in qualche modo una trasformazione del soggetto che le incarna e che le vive, che abbiano la capacità di trasformare il soggetto effettivamente in buon pensatore, come dicevo prima. E qui il mio riferimento è Platone. Possiamo usare diversi riferimenti in Platone per riferirsi a questo. Il primo, ed è proprio quello secondo me più importante, è quello della conversione dell'anima, dell'epistrofè. Cioè, quindi sembra che le emozioni possano svolgere una funzione nell'orientare l'anima nella giusta direzione. E qui abbiamo una citazione dal famosissimo libro VII della Repubblica, che dice: un'arte della conversione che insegni il modo più facile ed efficace di girare quell'organo. Non si tratta di infondervi la vista, bensì, presupponendo che l'abbia, ma che non sia rivolto nella giusta direzione e non guardi là dove dovrebbe, di adoperarsi per orientarlo da questa parte. Pertanto, le altre cosiddette virtù dell'anima sono probabilmente vicine a quella del corpo. In effetti, se all'inizio mancano, è facile che poi vengano infuse con l'abitudine e l'esercizio. Invece la virtù dell'intelletto, a quanto pare, riguarda più di ogni altra un qualcosa di più divino, che non perde mai il suo potere e per effetto della conversione diventa utile e giovevole, o viceversa inutile e dannoso. Non hai ancora notato come l'animuccia di quelli che sono considerati malvagi ma in gamba abbia uno sguardo penetrante e discerna con acutezza ciò a cui si rivolge, poiché la sua vista non è scarsa ma è costretta a servire la malvagità, al punto che quanto più acutamente vede, tanto maggiori sono i mali che produce? Questo però, a quanto sembra, non sarà come girare un coccio, ma comporterà una conversione dell'anima da un giorno di tenebra notturna a un giorno vero, ossia un'ascesa verso l'essere, che noi chiameremo la vera filosofia. Allora, qui troviamo effettivamente questa dimensione di responsabilità all'orientamento e alla conversione dell'animo, perché come avevo introdotto prima, si può essere estremamente scaltri e possedere quelle che possono venire chiamate abilità, non vorrei chiamarle virtù, però abilità intellettuali, ma queste possono essere orientate non alla conoscenza come bene, radicato appunto nell'etica, ma possono fungere delle funzioni nei confronti della produzione, interpretazione del male, eccetera. Ci sono dei casi noti che credo che non sia il caso di citare, insomma, però diciamo che possiamo semplicemente dire che l'intelligenza non è garanzia di bontà nella stessa pratica epistemica. Quindi qui Platone cosa sembra dirci? Che in qualche modo non basta l'abitudine o l'esercizio, in qualche modo quello che abbiamo detto prima di Aristotele, che la virtù epistemologi continua a sostenere, che qui siamo nell'ambito della phronesis, dell'esercizio, dello sviluppo di abiti, disposizioni, eccetera, per Platone, prima, ovviamente Platone viene prima di Aristotele, aveva già detto che questo non basta, perché serve la sofia. La sofia, appunto, questa dimensione teoretica, questa visione noetica del bene, contemplazione del bene, è necessaria come fondamento di questa pratica conoscitiva. Se non c'è come base e come orientamento, quindi sia come sfondo che come fine, il bene, sembra che incorriamo tutta una serie di rischi che non possono essere evitati, perché queste virtù possono essere volte da un'altra parte. E qui, ovviamente, la questione, non ho potuto mettere anche dei passi del simposio, probabilmente è la questione proprio dell'eros, di come orientare l'eros nei confronti del bene, e quindi ovviamente la scala Amoris del simposio. Sì, certo. Ok. Per la contemplazione del bene. Una semplice postilla, questa idea di contemplazione del bene come parte della virtù epistemologi ha una nicchia di discussione, quindi non è proprio totalmente innovativa questa mia proposta che porto, però c'è qualcuno che sta lavorando anche su questo. Ok, allora visto che ho 5-10 minuti, lascerei perdere la questione dell'educazione, del carattere epistemico, e vorrei dire solo qualcosa su questo punto, che poi ho delle parti di conclusione, sulla responsabilità epistemica, appunto riferendomi a questa autrice Miranda Fricker, che ha proprio denunciato le ingiustizie che accadono all'interno delle pratiche epistemiche, e l'autrice ha proprio sottolineato la necessità di educare la nostra sensibilità. Quindi l'idea che vorrei portare qui oggi qual è? È quella che sì, le emozioni epistemiche sono una potenza, un'energia, un dato che possediamo già di per sé come corpi viventi, soggetti incarnati, ma questo non basta, non vuol dire che la pratica è finita, serve un continuo esercizio e lavoro, quindi come ha detto Aristotele. Però questo continuo esercizio e lavoro non ha solo a che fare con la parte pratica, ma anche con l'orientamento dello sguardo, come direbbe Plotino o Adò, quindi l'orientamento al bene. E qui infatti se girate l'handout avevo un riferimento ad Adò e l'idea che questa trasformazione svolta dalle emozioni non è solo cognitiva, quindi questo è proprio il limite del cognitivo, intendere le emozioni epistemiche solo da un punto di vista cognitivo, ma è l'idea per Adò che gli esercizi spirituali sono una trasformazione della percezione del mondo e che le emozioni a loro volta possono aiutarci a sostenere nel percepire il mondo in un modo differente che si incarna in un determinato stile di vita. E nella pratica del buon pensatore, per me, lo stile di vita è quello della responsabilità epistemica. Vuol dire appunto orientare la conoscenza verso determinati oggetti, inscritta all'interno di una dimensione etica, avendo sempre l'occhio teso al riconoscimento delle dinamiche di potere che possono costituire l'emersione di stati di ingiustizia. Il tipico esempio è quello nei confronti della testimonianza, cioè la testimonianza che viene sono stati fatti degli studi su come in determinati contesti viene dato più peso ad una testimonianza se viene data da un uomo di potere nei confronti di una donna, esce una donna in un cerchio, si parla, come viene ascoltata diversamente, eccetera. In questo senso la responsabilità è anche avere cura di questo, essere sensibili, avere in qualche modo un fiuto nei confronti di queste dinamiche, tese nei confronti di un alto miglioramento e autorealizzazione. Ecco, nel mio caso, quello che vorrei riuscire a sviluppare, questo è un po' anche un compito di ricerca, è intendere questa trasformazione messa in atto dalle emozioni epistemiche in un senso di automiglioramento e autorealizzazione, quindi all'interno di quello che in etica viene considerato il perfezionismo, di cui però qui non dico nulla, se volete ne parliamo nel dibattito. Quindi, nel momento in cui noi consideriamo la dimensione trasformativa delle emozioni, credo che qui possiamo trovare un carattere di necessità. Quindi, se noi necessità nel senso che queste emozioni sono necessarie effettivamente per intrattenere un rapporto con la conoscenza che possa essere buono, positivo, per indagare bene, ricercare bene. Cioè, se nella prima definizione, che è quella più standard, di emozioni come motivazioni, salienze, eccetera, nell'indagine che ho fatto ho trovato un carattere facilitante ma non necessario, se analizziamo questa dimensione della trasformazione del soggetto in un agente epistemico responsabile, mi sembra di individuare una condizione necessaria per le emozioni. Ovviamente qui non ho argomentato, ho solo dichiarato questa tesi, quindi eventualmente ne parleremo. Per argomentare avevo delle obiezioni, tre, però credo che non è il caso che ora le discuta.
Leggi.
Comunque
leggi.
Le leggo, solo una prima obiezione può essere quella che le virtù intellettuali devono combattere contro uno dei propri componenti perché riconosciuto come dannoso. In qualche modo io qui ho mostrato questa continuità, no? Tra emozioni e virtù, ma qualcuno può dire sì, certo, possono essere delle componenti, che quindi dei dati che noi possediamo, però non è detto che costituiscono le virtù, anzi forse sono dannose, proprio quello che le virtù debbono fare è combattere contro di esse. Ecco, ho provato a dare delle risposte a questa obiezione per rinforzare la mia tesi. Poi la seconda obiezione è quella delle fredde virtù intellettuali, quindi io sto cercando di sottolineare questa componente, diciamo, appassionata delle virtù intellettuali, ma ci possono essere dei casi nei quali si può dire bene, queste abilità sono vissute freddamente, ad esempio il caso della mente fredda di un chirurgo. Un chirurgo, per svolgere bene il suo compito, che possiamo definire anche come un compito epistemico, non deve assolutamente essere mosso dalle emozioni, anzi deve riuscire ad avere questa mente fredda e distaccata, eccetera. Quindi che se ne fa di questa cosa che stai dicendo? Terzo punto, la terza obiezione è quella che le virtù intellettuali possono essere attivate da delle emozioni spregevoli. E quindi questa causalità che ho cercato di mettere in atto in realtà dice, ma insomma, potrebbe essere che queste emozioni non sono così buone, non nel senso che c'è una componente dannosa alla base delle virtù intellettuali nei confronti nei quali bisogna combattere contro, ma perché un'emozione spregevole o negativa, ci sono dei casi ad esempio che la vergogna, che solitamente viene intesa come un'emozione negativa, se torniamo agli antichi di nuovo la vergogna è un'emozione positiva, quindi ok, chiusa parentesi, però se consideriamo che la vergogna è un'emozione negativa, sembra che la vergogna sia la base della realizzazione della virtù dell'umiltà intellettuale. Allora cos'è? C'è un'emozione spregevole come la vergogna che produce una virtù come umiltà intellettuale? Che ne facciamo in questo caso della tua argomentazione? E la mia risposta ha di nuovo a che fare con questa idea di raffinamento di questi dati di partenza che possediamo, e ho un esempio che è quello del caso del professore, che qui però non ve lo faccio, magari ne parlerò in un'altra sede. Lo faccio, quello del professore, cioè l'esempio è quello di, sì, forse anche ci tocca, insomma, quello del docente, di un maestro, un professore, insomma. La questione è quella che, ma siamo sicuri che le emozioni sono necessarie, devono essere sempre presenti nel momento in cui tu svolgi delle virtù intellettuali, cerchi di, nel caso del docente, di svolgere l'azione epistemica, di insegnare ai tuoi studenti, di trasmettere una certa conoscenza o di stimolare l'attenzione, di muovere domande, eccetera, eccetera. Il caso del professore è quello che dice, se pensiamo anche All'inizio, parlo per chi è qui, è docente, insomma, però all'inizio della carriera spesso si era molto mossi dal fuoco della passione per l'insegnamento. Più passano gli anni, un po' di stanchezza può emergere, dice dov'è questa passione per l'insegnamento, questo entusiasmo, eccetera. La questione qui è riuscire a comprendere come le emozioni in quel caso si sono trasformate da emozioni epistemiche ad abilità affettive. Quindi, il professore che eccelle, ipotizziamolo che eccelga nella sua pratica epistemica o nell'adempimento di una pratica epistemica, ha sviluppato attraverso la reiterazione di pattern, di emozioni, di sapere come effettivamente comportarsi in determinate situazioni, alcune abilità che è in grado di riattivare in certe situazioni se ne ha bisogno. O meno. Questa questione, che non ve l'ho spiegata bene qui ora per la questione dell'urgenza del tempo, me ne rendo conto perché avevo bisogno di spiegare le obiezioni precedenti per dirla bene, mette in discussione tutta la questione della verità delle emozioni come fenomeno, perché sembra che si possa anche dire che in qualche modo fingere alcune emozioni, quindi simulare entusiasmo nei confronti della ricerca affinché gli studenti si possano attivare, eccetera, eccetera, possa svolgere una funzione importante dal punto di vista delle pratiche epistemiche. Quindi in questo modo si dischiuderebbe tutto un altro orizzonte su verità e finzione, positività delle emozioni e negatività delle emozioni che qui non posso assolutamente, toccare, ma che magari parleremo un'altra volta. Grazie.
Volete, c'è sempre la tensione tra il tempo e le cose che si potrebbero dire. Diciamo così, se qualcuno di voi ha un qualche primo quesito da porre, perché credo che sovrabbondino le possibilità, almeno per un ignorante come me. Prego.
L'ha trovato molto interessante la tua relazione. Mentre parlavi di etica del conoscere, mi è venuto in mente Pascal e ti spiego perché. Con Arnaud e Nicole scrive La logique di Port-Royal, che semplicemente cerca di indicare quali sono le regole del corretto ragionamento. È scritta soprattutto da Nicole e Arnaud, però a un certo punto interviene Pascal e si capisce che è una sua interpolazione, perché dice sì, è inutile dare le regole del corretto ragionamento se non si è etici. Ad esempio, non so, sviluppare alcune regole del dialogo, prestare sempre attenzione a quello che dice l'interlocutore, non parlare finché non ha finito. Poi, anche se riscontro di essere più forte, di essere più forte nell'argomentare, se riconosco che l'altro sta dicendo la verità, rispettare il suo ragionamento, anche se non riesce a sostenerlo con forza, perché no. Cioè, tutta una serie di regole che sembrano indicare che l'etica è quasi la filosofia prima. Cioè, per ragionare bene, io in un qualche modo devo essere buono. Mi ha ricordato questo, tutto il tuo discorso mi ha ricordato questo intervento pascaliano in uno scritto di logica.
Bellissimo, sì. Faccio solo una battuta come riferimento. Forse quello che tenderei a dire, però devo pensarci con calma, è quello non tanto di dare una priorità, cioè quindi dire viene prima la logica o l'etica, la toresi o l'etica, ma mostrare appunto questa armonizzazione, che nel mio caso è proprio l'armonizzazione di Sofia, e bene, e l'agathos in Platone, che devono stare assieme. Quindi non tanto che c'è un primo, che prima c'è l'etica e poi viene la toresi, o prima c'è la toresi, la logica, e poi l'etica, come spesso si è creduto, ma se dobbiamo dire ciò che è primo è proprio il loro stare assieme, questa mutua fecondazione, il fatto che appunto la conoscenza stessa è etica e l'etica è conoscenza. La metterei in questa dimensione, però credo che ci sia estrema affinità in quello che tu stai dicendo, e vorrei vedere anche proprio questo passo di Pascal e leggerlo assieme. Grazie.
Ci sono altre... Posso chiederti un'assenza, cioè, perdono, nella mia... il bello, l'arte, perché ho presente, mi scuso se sono sempre divagante, Kandinsky nello spirituale e nell'arte, in cui parla delle emozioni e parla di un processo di raffinamento e articolazione e arricchimento delle emozioni prodotto attraverso la pratica artistica nel suo corrispondere a un'interna necessità. Adesso, perdonate, certo. Apriamo tutta una serie di problemi, mm-hmm. Però lì c'è una centralità dell'emozione in relazione alla
certo.
conoscenza o allo sviluppo complessivo. E poi quello che tu hai evidenziato alla fine, un discernimento, mm-hmm. e un intervento sull'emozione, che è quello che dicevo di Cicerone, ecco, perdona, in qualche modo. Però nell'arte ha un ruolo, mm-hmm. e incide, credo, o ha la pretesa, a una certa altezza del nostro Novecento, di poter incidere complessivamente su conoscenza ed etica.
Mm-hmm. Sì. Sono completamente d'accordo, e se posso di nuovo riferirmi a Platone. Platone, cioè il bello è proprio l'immagine terrestre del bene, no? Quindi se il bene è al di là dell'essere, nella terra c'è il bello che riluce di bene, ciò che permette che il bene sia visibile a noi. E quindi la questione non è solo quella di essere buoni, giusti o corretti, ma anche quella di essere belli, direi. Quindi di nuovo qui il riferimento Simposio e poi Plotino. Però dal punto di vista di dibattito contemporaneo, secondo me questo punto ha una valenza ancora ulteriore su questa distinzione che ho detto all'inizio, cioè siamo sicuri che dobbiamo effettivamente avere delle categorie fisse, che quindi riconoscere che certe emozioni sono epistemiche, altre sono morali, altre sono estetiche, altre sono politiche. Perché come ho fatto l'esempio di emozioni morali che fungono una funzione epistemica, così come dici bene tu, ci sono delle emozioni estetiche, potremmo dire, che fungono delle funzioni epistemiche. Quindi forse bisognerebbe riuscire anche di nuovo a mostrare le intersezioni in questo ambito, oppure intendere le categorizzazioni come qualcosa che può essere strumentalmente utile per noi per discutere, eccetera, però che nel momento in cui affrontiamo effettivamente l'incarnazione, l'esperienza stessa di queste dimensioni, effettivamente c'è una complessità di intersezioni molto più grande, che va ben oltre le nostre classificazioni.